Il fantasma del fascismo di Angelo Borsi. Ha senso oggi riproporre la bandiera dell'antifascismo? Sì, perché assistiamo a un vero e proprio ritorno di segnali del fascismo classico, nelle sue forme, nelle sue parole d'ordine, nelle modalità di fare politica, nella creazione di bersagli sui quali catalizzare l'odio sociale. Il video dei ragazzi della scuola palermitana, al di là delle semplificazioni, ci invita a riflettere sui rischi di un presente che troppi sembrano non cogliere. Perché il fantasma del fascismo riaffiora così di frequente in Italia? La prima risposta, persino ovvia, è che il bel paese è stato la culla di quel movimento e che non ha mai fatto fino in fondo i conti con esso. La seconda è che, come amava ripetere il mio maestro Bobbio, l'Italia è un paese di destra, e che il fascismo, lo ha di recente ricordato Emilio Gentile, oggi il massimo studioso del fascismo italiano, non può ritornare, in quanto dall'Italia non si è mai allontanato. Ma sono risposte insufficienti. Gentile si chiede nell'ultimo suo libello chi è fascista, autointervistandosi. Michela Murgia ci ha regalato un fascistometro per i giochi di società della borghesia riflessiva. Si è riaffacciata recentemente la suggestiva, ma antistorica categoria di eco sul fascismo eterno. Le vicende del Salone del Libro di Torino, nella totale assurdità che le hanno caratterizzate, hanno avuto almeno il merito di accendere i riflettori appunto sul tema. Esiste un pericolo fascista oggi, e ha senso riproporre la bandiera dell'antifascismo? Secondo lo storico Alberto De Bernardi si tratta di due ferri vecchi da lasciare nel dimenticatoio, tesi sbagliata e pericolosa, come ho cercato di argomentare in un mio articolo su Micronega. A mio parere si può dare una risposta affermativa a entrambe le domande, e l'accoglienza trionfale di Domenico Lucano alla Sapienza è una prova dell'esistenza dell'antifascismo e della sua necessità, e che pur se siamo davvero un paese di destra, c'è un'Italia che non solo non si piega, ma che reagisce. Così come la risposta corale all'incredibile atto di sospensione dell'insegnante di Palermo, i cui alunni hanno osato costruire un video con un serrato magari ingenuo ma efficace confronto tra l'Italia fascista e l'Italia salviniana è incoraggiante. Le diffuse contestazioni ai comizi del tonitruante ministro, insofferente vice, ma aspirante capopopolo un po' dappertutto nelle piazze italiane, sono ottimi segnali. Per contro abbiamo visto e udito le minacce di un gruppo dichiaratamente fascista come Forza Nuova alla Sapienza. Abbiamo visto e udito gli energumeni di Casa Pound sempre nella capitale fomentare la folla e direttamente aggredire e insultare la famiglia Rom legittima assegnataria di un alloggio popolare. Abbiamo visto e udito soprattutto lo stesso ministro che non sembra avere alcuna conoscenza della grammatica istituzionale insultare i suoi contestatori con espressioni da specialista della rissa ai mercati rionali. Abbiamo visto le forze dell'ordine aggredire vigili del fuoco che contestavano il ministro dimentico dei suoi doveri istituzionali, tutto peso nella sua frenesia elettoralistica di capo partito. Abbiamo visto le forze dell'ordine, che espressione paradossale, entrare in un appartamento per togliere uno striscione di contestazione allo stesso ministro, arrestare illegalmente l'autore dello stesso striscione, un anziano militante, e portarlo illegalmente in questura ammanettato, e trattenerlo illegalmente per 3 ore, e via seguitando. L'elenco, insomma, si allunga giorno dopo giorno, ora dopo ora. Non stiamo assistendo semplicemente a un nuovo capitolo della deroute della democrazia, iniziata da molti decenni ormai, e che è stata descritta mirabilmente da Colin Crouch quasi 20 anni fa come post-democrazia. E dopo i guasti prodotti in Italia da Berlusconi, Renzi ha portato molto avanti questo processo di destrutturazione del sistema democratico, lasciandone le forme, ma corrompendole via via, e soprattutto svuotandone la sostanza. L'esecutivo ha sopraffatto il legislativo, il Parlamento conta meno di un talk show televisivo, la magistratura è sotto attacco al fine di limitarne l'indipendenza o addirittura eliminarla mettendola sotto il controllo dell'esecutivo, i mezzi di informazione sono sottoposti a pressione crescente e i sindacati vengono esclusi dal loro ruolo di mediazione sociale, la scuola e l'università, la sanità vengono privatizzate, aziendalizzate e gerarchizzate, mentre se ne trasformano le strutture interne nel segno della cancellazione dell'autonomia. Si tratta di un processo che investe tutte le democrazie liberali, anche se in Italia esso ha avuto un'accelerazione assai forte a partire dall'esperienza berlusconiana, ma nel nostro paese, appunto, abbiamo oggi qualcosa di più e qualcosa di diverso. un vero e proprio ritorno di segnali del fascismo classico, nelle sue forme, nelle sue parole d'ordine, nelle modalità di fare politica. In tal senso, non v'è dubbio che Matteo Salvini sia l'interprete perfetto di questa cover del fascismo storico, come il libro Intervista dello scandalo curato dalla Giannini testimonia mirabilmente, impietosamente, fin nell'aspetto, nei modi, nelle pratiche, nel lessico. Il fascismo si riaffaccia con l'uso disinvolto della violenza, variamente erogata e distribuita tra agenti istituzionali, polizia e carabinieri, e squadre esterne, Casa Pound, Forza Nuova. I fascisti del terzo millennio, come li presenta in un bel libro Elia Rosati, verso avversari o mancati sostenitori, secondo la essenziale logica binaria dell'amico fratto nemico, o sei al mio fianco e mi sostieni o sei sul fronte opposto e cerco di distruggerti, ma anche con l'impiego di un lessico eversivo, minacce, volgarità, ingiurie, che è già violenza. Un lessico che fa breccia e si diffonde a macchia d'olio. L'idea di concedere a quel popolo di cui ci si proclama interpreti autentici di accedere alle armi da fuoco e dare ad esso la facoltà di servirsene con una ampiezza giuridica senza eguale nella nostra storia, estranea ai regimi politici fondati sul diritto moderno, è certamente una idea vincente fino a quando non si scoprirà che i suoi risultati saranno devastanti. Il ricorso al popolo dichiarandosene interpreti e unici soggetti legittimati a coglierne i bisogni e rappresentarli politicamente è un dato in effetti decisivo del fascismo classico, da Mussolini a Hitler, un ricorso che tende a contrapporre l'entità popolo alle procedure, alle istanze, alle pratiche della democrazia, cogliendone certo la crisi e facendola precipitare verso una soluzione perfettamente antidemocratica fondata non già sul popolo, ma sul capo che dovrà rendere conto, per così dire, soltanto appunto al popolo, che non è più e non può essere la massa cosciente e responsabile, bensì la folla anonima manipolabile, quella che sceglie di salvare Barabba invece di Gesù sulla base di pulsioni volgari, elementari, estranee a ogni raziocinio e senso di giustizia. Come il fascismo storico, anche la linea impressa dal nuovo duce in pectore mira a realizzare un regime di polizia con un ampliamento delle forme di controllo, prevenzione e repressione. E come il fascismo storico oggi si tende a creare bersagli sui quali catalizzare l'odio sociale, distraendo la cittadinanza dai problemi reali e indirizzandone le paure e le idiosincrasie verso quei bersagli. I migranti, in modo indiscriminato, sono i nuovi ebrei, i nuovi neri, i nuovi slavi, verso cui si possono da un lato scatenare gli odi collettivi, ma grazie ai quali, dall'altro lato, si possono ottenere apparentemente successi politici. Migranti e avversari politici e culturali sono equiparati, essi sono tutti stranieri in casa, ipso facto trasformati in nemici. Il fascismo oggi come ieri tende sì a creare unità solidale nella nazione, ma una nazione intesa come comunità di fedeli, in senso politico-militare e persino in senso religioso. Il fascismo fu un partito milizia e diede vita a un regime fondato su una vera e propria religione politica. Il duce era la divinità onnipotente, con quella che giganteggiava su ponti e viadotti, su cinte murarie e opere di arredo urbano. Il segretario del partito era il primo officiante di quella religione, e i gerarchi i suoi sacerdoti, che dovevano irreggimentare, condurre, eventualmente correggere, con il manganello e l'olio di ricino, i riottosi. Gli irreducibili venivano esclusi, galera o confino. Il video dei ragazzi della scuola palermitano con un azzeccato confronto tra passato e presente, al di là delle sue ingenuità e delle semplificazioni, ci invita a riflettere sui rischi di un presente che tanti studiosi di storia, filosofia, scienza politica, diritto, sembrano non cogliere, e che invece faremmo bene a tenere presente, pronti a reagire fin da subito per impedire che domani sia tardi. Anna Angelucci. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Potrei dire mille parole in difesa della mia collega Rosa Maria Dell'Aria, docente dell'Istituto Tecnico Industriale Vittorio Emanuele III di Palermo, che sta scontando 15 giorni di sospensione dal servizio e il dimezzamento dello stipendio per invigilando riguardo un video realizzato da alcuni suoi studenti. Un PowerPoint costruito al termine di una ricerca e di letture sui temi della persecuzione, della violenza e del razzismo legati allo studio del fascismo e del nazismo, da sempre approfonditi nelle scuole anche in occasione della memoria. Potrei criticare il messaggio di chi, vedendo questo video, scrive al ministro Bussetti che il governo viene paragonato al Terzo Reich e chiede al MIUR di intervenire. Potrei contestare i toni e la solerzia della sottosegretaria leghista ai beni culturali Lucia Borgonzoni, che dichiara su Facebook che l'insegnante che ha guidato quel lavoro va interdetta e che è stato già avvertito che di dovere. Potrei deplorare la decisione dell'ufficio scolastico provinciale, che dopo un'immediata ispezione commina la pesante sanzione alla collega colpevole di non aver impedito ai suoi studenti di realizzare quelle slides in cui si accosta la discriminazione operata dalle leggi razziali fasciste del 1938 a quella del decreto sicurezza del 2019. Potrei dire queste cose, ma non le voglio dire perché sono state già dette. Ed è stato già detto che una docente non può essere in alcun modo punita per non aver censurato le libere opinioni dei suoi studenti formulate in modo rispettoso e rigoroso all'interno di un percorso di apprendimento culturale che si snoda tra passato e presente. Non esiste nello studio e nell'elaborazione critica condotto dagli studenti alcuna possibile colpa in vigilando da parte dei loro docenti. Studiare e pensare non è un reato. Quello che invece voglio dire è che il video degli studenti di Rosa Maria dell'Aria è bellissimo, è garbato, non gridato, comprensibile e articolato, ricco di fonti storiche e documentarie, pieno di contenuti culturali. Ci sono gli avvenimenti, ci sono le pagine dei giornali, dal Corriere della Sera a Avvenire, ci sono immagini, fotografie, frasi e poesie. Sì, poesie, come quella di Emily Dickinson sul sacro ripostiglio della memoria, che lo apre. Ci sono le voci dei ragazzi, ci sono le parole dei testimoni. Un ministro dell'istruzione degno di questo nome dovrebbe premiare studenti di 15 anni capaci di realizzare un video così. Quello che voglio dire è che io sono orgogliosa di Rosa Maria dell'Aria e dei suoi studenti, che sono stati capaci di affrontare temi così drammatici in modo serio e pacato, coniugando storia e cronaca, immagini e musica, parole e pensieri, tragedie del passato e del presente in modo circostanziato e non scontato, mai banale, con un metodo comparatistico di indagine storica rigoroso e puntuale, riflettendo in primis e poi stimolando una riflessione critica, senza pregiudizi, senza anatemi e senza ipocrisia. Quello che voglio dire è grazie a questa insegnante, che non rinuncia a insegnare la storia in una scuola che vuole cancellarla. Un insegnante che si chiama Rosa Maria dell'Aria perché sa che dello studio della storia, delle conoscenze e della cultura abbiamo bisogno come dell'aria. E voglio dire grazie a questi studenti, che insieme alla loro professoressa, criticamente esplorano il passato e si interrogano sul presente, insieme a tutti noi, che guardiamo il loro bellissimo video. Anna Angelucci, S. Naz, per la Scuola della Repubblica. 20 maggio 2019. Marina Boscaino. Il caso di Rosa Maria dell'Aria e la libertà di insegnamento. Lei si chiama Rosa Maria dell'Aria, è una docente dell'Istituto Tecnico Industriale Vittorio Emanuele III di Palermo. I suoi studenti della IE hanno prodotto, per celebrare il giorno della memoria, il 27 gennaio scorso, un video. In alcune slides di quel lavoro si accosta la promulgazione delle leggi razziali al decreto sicurezza di Salvini. Con quanta aggressività o assenza di rispetto, con quanta arbitrarietà sta a ciascuno giudicare. Non starò a commentare l'aspetto, lo scenario desueto, certamente, per alcuni, si tratta di libri, il modo di parlare della docente, che ognuno potrà valutare autonomamente, la pacatezza, la ragionevolezza, la proprietà di linguaggio, indici di cultura, di riflessione, di una relazione educativa frutto di esperienza, la docente ha 63 anni, e una vita dedicata alla scuola. Dopo che un attivista di destra ha pubblicato il video su Twitter nel nostro paese, dove si sottraggono miliardi illecitamente a vario titolo, dove il voto di scambio è una realtà istituzionalizzata, dove si continua a snocciolare bugie per la campagna elettorale, dove si sta innescando una lotta del nord contro il sud minacciando di minare l'unità nazionale, dove esistono da tanto tempo ormai uomini, donne, bambini di serie A e di serie B. Ebbene, in un siffatto paese, Rosa Maria è stata sanzionata con 2 settimane di sospensione dall'insegnamento a salario dimezzato. Difficilmente la sensibilità italiota, oggi davvero ai minimi storici, sarà in grado di intuire cosa significhi per una persona che abbia lavorato seriamente dentro quella particolare istituzione che è la scuola della Repubblica un provvedimento del genere. Perdita di senso totale, ossimoro, contraddizione in termini, ingiustizia intollerabile, umiliazione, il bavaglio di un'arroganza che non conosce limiti, la volgarità che contamina un mandato che molti di noi sentono intensamente e visceralmente, fa uscire dalle nostre aule cittadini consapevoli, capaci di interpretare criticamente la complessità dell'esistente. Una minaccia intollerabile per chi ci vuole e ci ha voluto sudditi, non cittadini. Il caso è immediatamente divenuto mediatico e nazionale, smuovendo coscienze intorpidite da anni di devastazione ideologica e violenta, che è passata attraverso differenti tentativi di reggimentazione, di cui, dopo l'autonomia scolastica, le controriforme che si sono susseguite da Moratti a Gelmini hanno costituito la trama, sferrando attraverso la sedicente buona scuola di Renzi e del PD il colpo più violento. È senza dubbio un fatto importante e significativo che da quando si è diffusa questa incredibile notizia si sia sviluppata una mobilitazione generale, raccolte di firme sit-in, una grande manifestazione a Palermo, appelli, migliaia di mail indirizzate al provveditore di Palermo e, per conoscenza, al Ministero, interventi di intellettuali, iniziative di varie scuole, docenti, studenti, primi tra tutti quelli dell'insegnante palermitana. C'è da avere fiducia che questo rigurgito di indignazione combinato con le imminenti elezioni europee produca l'effetto non solo desiderato, ma giusto, l'immediato reintegro sulla propria cattedra di Rosa Maria. Lo dimostra il desiderio, davanti a tale reazione, del ministro Salvini di incontrare la professor dell'aria, tutto quanto fa spettacolo. Quello che stupisce, però, è che sembra che improvvisamente si sia scoperto che la libertà di insegnamento in questo paese è a rischio, rivelando, attraverso questo vergognoso episodio, che chi da anni interpreta la scuola della Costituzione non come slogan efficace, ma come condizione imprescindibile per la democrazia del paese, chi si ostina a difenderla come strumento dell'interesse generale, chi ha lottato e lotta contro i test invalsi, contro la standardizzazione della didattica e della valutazione, chi si scaglia contro il primato delle competenze sulle conoscenze, che la normativa scolastica ha da anni a proprio mantra, chi ha combattuto contro discrezionalità del DS, comitato di valutazione, entrata dei privati nella scuola e privatizzazione dei sistemi di istruzione, ha bene in mente che la scuola della Repubblica, attraverso il principio costituzionale della libertà dell'insegnamento, è oggi e da tempo il più alto presidio di democrazia per il paese. Pensiero critico, analitico, pluralismo, laicità, libertà di espressione e di insegnamento. E se la libertà di insegnamento prevista dal primo comma dell'articolo 33 della Costituzione, l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento, ci riguarda tutti e rappresenta l'anticorpo all'avanguardia reazionaria e violenta e al ritorno di un passato che si servì soprattutto della scuola per imporre il pensiero unico, a maggior ragione deve riguardarci quanto previsto dall'art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, perché nel caso di Palermo parliamo proprio di questo, una chiara violazione di due principi che ci richiamano al tema della democrazia e della libertà. L'onnipresente e onniparlante ministro dell'interno Matteo Salvini ha affermato: non penso che sia opportuno che ci siano questi accostamenti irrispettosi tra me e Mussolini. Io penso, a mia volta, che ci siano molte cose inopportune di cui il ministro, che non possiamo, ahimè, sospendere con cessazione del trattamento economico, dovrebbe chiedere scusa al popolo italiano che ama la democrazia. Lo dovrebbe fare per l'umiliazione intenzionale e continua delle persone migranti, venata di xenofobia, per gli allontanamenti coatti, per la foto con il fucile, per gli interventi, cooptando persino il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sui balconi per reprimere il dissenso, per una legge di bilancio fatta approvare senza la lettura dei testi, per i 49 milioni fatti sparire dalla Lega, e per molto altro ancora. Ma oggi, soprattutto, non è opportuno portare avanti il progetto scellerato del regionalismo differenziato, la secessione dei ricchi, costruito anche attraverso la contrazione o l'annullamento degli spazi di libertà di insegnamento. I sistemi scolastici regionali autonomi avranno competenze esclusive, tra le altre materie, sulla valutazione, sugli organi collegiali e sull'attribuzione della parità scolastica. Immaginate cosa potrà accadere. In linea più generale, le interferenze del potere politico regionale rappresenteranno una pressione più diretta, immediata e incombente ai fini di mediare pratiche didattiche, stili e metodologia di insegnamento, contenuti disciplinari, sanzione della contrastività. Nel regime signorile che si verrebbe ad instaurare, ogni regione con il proprio sistema scolastico, lo stato di cortigianeria dei docenti rappresenterebbe l'unica opzione per docenti totalmente defraudati della loro funzione civile e privati di ogni orizzonte di libertà culturale. In un comizio del 28 febbraio 2015 Salvini, arringando le folle, affermava: alle leggi sbagliate non bisogna ubbidire, ma disubbidire fino a quando non vengono cambiate, esprimendo solidarietà alla professoressa Rosa Maria Dell'Aria, di cui si pretende l'immediato reintegro, e ai suoi studenti, vittime di una ingiustizia a sfondo ideologico e repressivo, e confermando la totale ed intransigente avversione contro l'autonomia differenziata. I due elementi non possono e non devono essere disgiunti, perché parti di un'identica razio violentemente ideologica. I docenti italiani disubbidienti pongono come centrale il tema della libertà di pensiero e di insegnamento, ribadendo la funzione centrale della scuola, della Repubblica e della Costituzione come strumento della rimozione delle diseguaglianze e viatico di democrazia, non solo per i propri studenti, ma per il paese intero. Al di là di un'ipotetica sanatoria che Salvini potrebbe proporre, l'episodio di Rosa Maria è un avvertimento per tutti noi e per tutti voi, noi che anche in questo caso continuiamo a rappresentare l'avanguardia della mobilitazione per la libertà e la democrazia in Italia, come dimostra la prontissima e partecipatissima reazione alla vicenda di Palermo, che non deve cessare di impegnarci. Voi, che siete invitati a comprendere che la difesa dei principi costituzionali della scuola pubblica è portata avanti con fatica e sacrificio anche per difendere la vostra libertà, comunque la pensiate, e la tenuta democratica del paese. Marina Boscaino, 20 maggio 2019.